Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, nelle scorse ore c'è stata, diciamo, la risposta di Israele all'attacco iraniano di circa una settimana fa. C'è stato un attacco, diciamo, assolutamente simbolico dello Stato ebraico che ha colpito sostanzialmente la base di Isfahan, una delle basi militari principali dell'Iran, che ha almeno due elementi importanti. È la base dove sono custoditi degli F-14 di produzione americana che l'Iran acquistò, come dire, prima della rivoluzione islamica, quando c'era lo Shah e l'Iran era non solo amico dell'Occidente, ma le sue donne giravano in minigonna a volto scoperto, era una società rigogliosa, laica e civile. E poi in questa base è anche uno dei diciamo dei punti principali del programma nucleare iraniano. L'attacco è assolutamente simbolico rispetto alle capacità militari di Israele, tende semplicemente a sottolineare che Israele, se vuole, può colpire in territorio iraniano. Diciamo che è un compromesso tra i desideri di Netanyahu e quelli di Biden. Ma al di là di questo, però, la domanda di fondo che dobbiamo farci riguarda proprio il programma nucleare. Cioè, la domanda di fondo che dobbiamo farci è: quanto è vicino l'Iran a avere una bomba nucleare? E cosa vorrebbe dire un Iran con la bomba nucleare? Se no, tutto il resto, come dire, rischiamo di disperderci in dettagli, nella geopolitica asfittica, in questa rincorsa una escalation / de-escalation. E allora, il punto è: quanto è vicino l'Iran a avere la bomba atomica? Secondo un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già nel mese di dicembre 2023 si è registrato un pericoloso aumento della produzione di uranio altamente arricchito nelle centrali del regime. E l'uranio in questione sarebbe arricchito al 60%. Voi tenete presente che l'utilizzo, diciamo, nel settore civile prevede che l'uranio sia arricchito tra il 2 e il 3%. Mentre l'arricchimento che va dal 60 al 90% è proprio, come dire, l'ultimo gradino che serve per lo sviluppo di un ordigno atomico. Sviluppo quindi a cui sarebbero molto vicini i Pasdaran, tant'è che il Washington Post, come dire, non un bieco, no, giornale della destra americana con la bava alla bocca, uno dei giornali dell'elite liberal americana, ha stimato che per avere una bomba nucleare rudimentale, ma rudimentale vuol dire tutto e niente, cioè una bomba nucleare, non so se abbiamo presente cosa vuol dire, impiegherebbe solo 6 mesi l'Iran. Poi ci potrebbe volere 2 anni per essere in grado di trasportarla in modo credibile, diciamo, su un missile. Però insomma non sono dati confortanti, e soprattutto se collegati alla domanda cosa vuol dire un Iran con la bomba atomica. E l'Iran dal 79 teorizza, dichiara espressamente la necessità, il dovere per ogni buon islamico di cancellare lo Stato ebraico dalla carta geografica, di riunire l'Islam attorno alla visione diciamo apocalittica dell'Islam incarnata dai Pasdaran. Questo era il grande sogno dell'Ayatollah Khomeini, ma è stato ribadito recentemente da tutti i leader iraniani. Pochi giorni fa l'Ayatollah Khamenei ha detto che Gerusalemme sarà musulmana. Ogni 2 per 3 twitta o posta, poi non so perché non viene cancellato, mentre magari vengono cancellati, come dire, dei contenuti goliardici, l'Ayatollah Khamenei ogni 2 giorni posta che l'entità sionista deve sparire, e continua a farlo tranquillamente. Cioè, sono queste le persone, la dirigenza politica, il tipo di regime che, stando al Washington Post, è a 6 mesi da avere un ordigno nucleare. Vorrei che focalizzassimo questo. E allora, come dire, quello che sta avvenendo assume tutta un'altra prospettiva. Tra l'altro, se non c'è ancora arrivato il regime, è perché Israele ha nel corso degli anni sabotato il programma nucleare, rapito gli ingegneri, bombardato i siti. E io sono contento se Israele dimostra di poter arrivare militarmente nel territorio iraniano, perché non so voi, ma a me il regime degli Ayatollah, che, ricordiamo, uccide le donne se non sono velate, impicca gli omosessuali, imprigiona i dissidenti nelle proprie carceri a vita, fa sparare sulla folla quando ci sono proteste, si spara allegramente a altezza uomo, vuole cancellare Israele dalla carta geografica, è uno dei principali sponsor finanziari, ideologici e organizzativi del terrorismo. A me che questa entità, per usare le parole dell'Ayatollah Khamenei, possa avere la bomba atomica è la cosa che mi inquieta davvero. E quindi io spero che, al di là del, come dire, della geopolitica di giornata, io spero che Israele tenga alta la guardia, come al solito, anche per noi. Vi ringrazio, ma rimanete con noi, perché a brevissimo, cioè parlando liberamente, la nostra intervista della settimana, e oggi avremo il piacere di conversare con Francesco Storace. Grazie a tutti, a tra pochissimo.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Libera Mente.
Non sarà sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia. Sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura.
Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo.
Parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei.
Buongiorno a tutti e bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con un protagonista del giornalismo, della politica, dell'attualità. Oggi avremo con noi Francesco Storace, giornalista, commentatore per Libero, figura storica da un punto di vista politico, culturale della destra italiana, che dovrebbe essere già collegato con noi. Ci sei, Francesco?
Eccomi qua, ciao Giovanni, ciao direttore.
Ciao e benvenuto, grazie di essere qui con noi a Radio Libertà.
Grazie, grazie. Vengo sempre volentieri da voi.
Premetto che dopo la serata calcistica di ieri il tuo umore sarà nettamente migliore del mio, quindi mi,
Sto guardando una foto del Duomo dipinto in giallo rosso.
Bene, possiamo chiudere qui. Chiedo alla regia se possiamo finire l'intervista. No, giusto, meritata, perché noi siamo quelli del merito, non possiamo negarlo. Quindi, come dire, il tuo gaudio è meritato. E invece, senti, con te volevo affrontare anzitutto una cosa molto poco gioiosa, anzi triste rispetto allo stato del nostro dibattito culturale. Perché in questi giorni diciamo è emerso il caso di questa scrittrice Valentina Mira, che è nella dozzina del premio Strega, che ha scritto questo libro Dalla stessa parte mi troverai, che viene presentato nella fascetta come, come dire, un'altra versione della storia di H. Larenzia, della strage di H. Larenzia. Poi lei ai giornali ha detto alternativamente che lei non vuole entrare nel merito della storia di H. Larenzia, ma che vuole anche smontare l'impianto vittimistico fascista. Quindi, come dire, ci vuole entrare come nel merito, no? Sì. Ma al di là di questi contorcimenti su cui poi ci confronteremo, e visto che si tocca un nervo scoperto della storia italiana e dell'ipocrisia culturale italiana, io ti chiederei se sei d'accordo di riassumere per i nostri ascoltatori cos'è stata esattamente la strage di H. Larenzia, poi entriamo nel merito.
Allora, intanto diciamo che Valentina Mira si situa perfettamente nell'Italia di Ilaria Salis, perché è proprio lo stesso tipo di brodaglia culturale che fa riferimento a quel triste slogan degli anni 70 e 80, uccidere un fascista non è reato. Scrivere su H. Larenzia le bestialità che ho letto in alcune pagine del suo libro e poi ribadite, come hai ricordato tu giustamente, nelle interviste varie, è qualcosa di indicibile, di inascoltabile soprattutto. Io da H. Larenzia c'ero. Sono stato uno di quei militanti allora del MSI che ha frequentato quella sezione. Ho preso anch'io lì le pistolettate l'anno dopo. Diciamo, sono stato fortunato.
Certo.
Ed è incredibile che si possa mettere ancora in dubbio che si scriva, che tanto sapevano quello che rischiavano, stavano là, avranno sparato anche loro. Ma come si permette? Come si permette una cosa del genere? In realtà c'era una destra che entrava nei quartieri popolari della periferia romana, una sezione che sembrava incredibile potesse essere allocata lì al Tuscolano. Abbiamo fatto politica, abbiamo attaccato manifesti, abbiamo distribuito volantini e questo è costato diverse pistolettate in vari episodi, non solamente nella strage di H. Larenzia. Prima e dopo, io da segretario del Fronte della Gioventù di quella sezione, pensa che mi trovai un giorno, questo ho raccontato anche in un mio libro, che era sabato, stavo solo all'interno delle mura sezionali e sentì arrivare dalla vicina scuola, che era popolata di estremisti di sinistra, c'eravamo pochi di destra, il solito camerata basconero, il posto al cimitero, c'erano 200 attivisti che arrivavano verso la sezione. Dentro di me pensai, qui mi fanno a fette, sai cosa tirai fuori? L'astuccio dei Ray-Ban, che all'epoca andava di moda nei giovani di destra,
sì.
Feci finta che si trattava di un'arma, mi inginocchiai come il famoso autonomo dei manifesti di quegli anni. Scapparono tutti perché pensavano che fosse armato.
Se no, come
dire, finta che era una pistola.
Certo.
Ma questo era il clima che si viveva, cioè eravamo sotto assedio. Poi non c'è dubbio che ci sono stati a sinistra i morti per politica, ma non, io non mi permetterei mai di dire che erano carne, che erano assassini loro.
Infatti la cosa interessante è qui, probabilmente, è un doppio pesismo delle vittime anche decenni dopo, no? Cioè, perché c'è l'esigenza di relativizzare, ricordiamo, un diciottenne e un ventenne rimasti sul selciato, quindi, come dire, non è che c'è un impianto vittimistico, ci sono vittime in carne, ossa e sangue. Mentre ovviamente nessuno si sognerebbe di relativizzare altre vittime, cioè perché ci trasciniamo dietro questo doppio pesismo?
Poi ti faccio due esempi, no? Di persone di opposto colore politico assassinati per le loro idee. A Roma fu ucciso Valerio Verbano in casa davanti ai genitori, e quello fu qualcosa di orrendo.
Certo.
A Milano fu assassinato a sprangate Sergio Ramelli. Ora, a me è molto piaciuto un passaggio della Presidente Meloni al suo insediamento, quando disse: quei giovani che nel nome dell'antifascismo militante assassinavano i loro coetanei. Questa riflessione ha fatto lei per ricordare a tutti che se c'è una generazione che fatica a definirsi antifascista è perché nel nome dell'antifascismo militante ha visto cadere i suoi fratelli, i suoi amici. E va rispettata questa generazione, perché non ha fatto nulla di male se non manifestare le proprie idee.
Certo, diciamo che per chi ha la tua storia, c'è un significato che poi è stato quello dominante in Italia della parola antifascismo, che è anche un po' furbo e monco, no? Perché non vuol dire opposizione a qualunque totalitarismo, cosa che credo io e te potremmo sottoscrivere, no? Sì. Senza neanche metterci mezzo secondo, ma ha voluto dire una sorta di religione militante con un sottofondo, certo, di razzismo antropologico verso la destra, no? È questo che,
appunto, è per cui, da cui discendeva quell'uccidere un fascista non è reato.
Certo.
Cioè, io per farti un esempio, quello che riguarda me, il mio vissuto, le pistolettate ad Accavarenzia, l'automobile bruciata sotto casa incendiata.
Casa
modello
tua?
Fratelli Matteis, come no? Con mia madre e mio fratello dentro, mia madre lo voleva buttare dalla finestra per paura di vederlo bruciare. Cioè, abbiamo passato stagioni terribili, probabilmente eravamo anche un po' incoscienti perché andavamo incontro alla morte senza capirlo.
Tu hai sentito di rischiare la vita alcune volte?
Certo, la voglia.
Questo cioè rischiare la vita per politica.
Quando senti le pistolettate o quando sei circondato da gruppi di estremisti di sinistra, sai che può essere arrivata la tua ora.
Certo.
Però purtroppo succedeva anche dall'altra parte, quindi io questo non lo nego. E lo dico con dispiacere, però non ho mai detto bisogna fare gli anticomunisti militanti e quindi andare a massacrare di botte o peggio l'avversario politico.
Certo, sai a me cosa colpisce anche? Valentina Mira è nata nel 1991, non solo ovviamente quando era finito, sì, il fascismo, ma anche quando era crollato il muro di Berlino, cioè in era completamente post-ideologica, e ha questa sorta di risentimento come se lei avesse vissuto, no, quei momenti, ma invece non li ha vissuti. Certo. Allora mi viene da dire, qui c'è anche un'operazione di marketing però.
Attenzione, lei, io l'ho sfottuta sul Libero, sull'innamorata di uno dei presunti killer,
sì,
di Accavarenzia, anche se nessuna sentenza proprio ha detto, lo ha mai dimostrato, perché non è mai stata fatta giustizia, c'è solo una Scorpion che fu usata allora e poi per altri delitti, il sindaco di Firenze Lando Monti, credo anche il professor Tarantelli a Roma, e tutti quanti ascrivibili alle Brigate Rosse, quindi stiamo parlando di un'arma che lì girava. Ci fu una retata in quelle ore immediatamente successive alla strage, tra gli arrestati ci fu tale Mario Scrocca, che era sicuramente l'estremista di sinistra, che si impiccò in carcere.
Sì.
E lei, dal racconto della vedova di questo, non ricordo più l'età che avesse, fa discendere la sua versione dei fatti su Accavarenzia. Ma come si fa?
Diciamo un filo parziale, quantomeno, via.
Certamente.
Ma senti, mi spieghi invece un'altra isteria del dibattito. Cioè, cosa è successo? È successo che delle persone che ovviamente hanno la tua storia, come te, si sono in qualche modo sentite chiamate in causa, non nella loro vita, non nella teoria, e hanno rivolto delle critiche, come credo sia concesso, non essendo noi né in Russia né in Iran, alla mira, all'operazione, direi, prima ancora che al libro, no? E subito è scattato il riflesso condizionato, la censura, la destra meloniana vuole reprimere, addirittura c'è stata una cosa secondo me comica, per cui la Mira stessa ha scritto un pezzo su Repubblica dicendo che lei dà fastidio ai potenti, cioè sul giornale di proprietà di John Elkann, che non mi risulta esattamente uno escluso dai circoli che contano, no? Cioè perché scatta, addirittura diventa la destra che vuole censurare?
Ma perché questo è il clima che si è creato, guarda. Quando addirittura le querele vengono spacciate come atto illiberale, parla uno che raramente ha fatto querele, però se tu mi dai del bastardo in televisione, se tu mi dai del mentecatto, se tu mi dici che sono neonazista nell'animo, ma è ovvio che stai facendo proprio la calamita per le querele. E se qualcuno ti querela diventa la compressione delle libertà, la negazione del dissenso, è qualcosa, sono categorie che non funzionano, è qualcosa di veramente incredibile quello che sta succedendo. E qui si inserisce il filone Mira, perché pensa che il potere culturale, l'egemonia che la sinistra continua a pretendere di avere nella società italiana, faccia ritenere potenti gli altri e non loro. Ma potentissimi sono anche loro, proprio perché hanno questo circuito mediatico che confonde le acque.
Sì, tra l'altro la, diciamo, linea Mira è solo l'ultimo cascame, no? Per esempio il giorno successivo a quel surreale articolo della Mira, sul Corriere c'era un ancora più surreale articolo di Dacia Maraini, che appunto ovviamente scattava in difesa, no, come dire, dell'ultima esponente dell'egemonia culturale, no? Quasi da sorella maggiore via. E però la Maraini ha scritto delle cose veramente, come dire, particolari che volevo sottoporti. Ha scritto: la teoria che comunismo e fascismo siano due esperienze storiche uguali non funziona, anche se i risultati sono stati in tutti e due i casi catastrofici. Ma il comunismo non era una cosa brutta in sé, semplicemente è stato applicato male perché gli uomini erano corrotti dalle feroci leggi della proprietà privata e dalle ferree regole economiche. Cioè, sul Corriere della Sera, che una volta mi risulta era il principale giornale della borghesia italiana, viene ancora riproposta l'idea che, come dire, che c'è totalitarismo e totalitarismo, no? Che uno in fondo incarnava un'idea giusta, semplicemente realizzata male con qualche milione di morti.
No, ma poi c'è il seguito, perché quando ai comunisti fai notare quello che è successo, loro dicono: ma noi siamo comunisti italiani.
Vero, vero, no? Vero, questo è un classico.
Bersani dice addirittura il comunismo emiliano. Però si dà il caso che comunisti italiani erano anche le Brigate Rosse, che certo si combattevano col PC, non c'è dubbio, ma il filone quello era da cui si proveniva, la radice, ancora meglio, la matrice, quando ogni volta ci dicono sta parola, no? Su questa parte dello schieramento politico e culturale, quella era. Poi si può dire, certo, le BR erano contro il PC, ma anche il MC mica stava dalla parte dei terroristi.
Certo, beh, Rossana Rossanda parlò di album di famiglia. Eh?
Esatto, però si continua con questo inganno culturale, comunicazionale.
Certo. Senti, cioè, anche
a destra si deve avere un po' più di coraggio a dirle queste cose.
Sì, questo è un problema storico, non so cosa ne pensi tu, ma è una ritrosia storica a combattere la battaglia culturale.
Cioè, guarda, Almirante parlava di guerra delle parole, quanto aveva ragione.
Sì, parecchio direi. A proposito di Almirante, mi ha colpito molto, tra le altre cose, dell'articolo che hai scritto su Libero, perché allora c'erano contrapposizioni ideologiche così estreme da sfociare nella violenza, ma c'erano anche le eccezioni che riguardavano la grandezza delle persone, no? Tu hai chiuso il pezzo su Libero dicendo: oltre il rogo non vige ira nemica, disse Giancarlo Paietta in morte di Giorgio Almirante. Aggiungo io, Giorgio Almirante, che prima si recò a rendere omaggio
a Berlinguer.
Ma forse Valentina Mira non sa nemmeno chi fosse Paietta. Cioè, poi in realtà però, lo spessore umano emergeva di più in realtà. C'erano le pallottole, ma c'era anche questa dimensione umana innegabile, ecco.
Guarda, io posso confessarti di avere tante amicizie sincere a sinistra, gente con cui ci si rispetta anche se profondamente diversi dal punto di vista politico. No? Ti faccio un esempio, uno dei guru della sinistra è Goffredo Bettini,
certo,
che l'altro giorno mi ha chiamato perché ci tiene e che vada a partecipare alla presentazione di un suo libro. Ma ti potrei citare in campo giornalistico Sigfrido Ranucci, cioè poi ci sono i rapporti di stima anche da gente che la pensa molto diversamente, mentre allora non c'era questa roba, allora ci si puntava a sparare, ma c'era a livello di vertice anche una discussione feconda su come riuscire a evitare lo sterminio di generazioni. Guarda, quella frase di Pajetta a me colpì molto, ma io vedo che fa Pandà, ad esempio, col grande gesto che fece Pertini quando andò all'ospedale di Roma, dove era ricoverato e poi sarebbe morto Paolo Di Nella, diciamo l'ultimo martire degli anni di piombo a Roma, che era stato sprangato mentre attaccava dei manifesti, e il Presidente della Repubblica, cioè non l'ultimo, si presentò all'ospedale. Fu un grande gesto quello. Allora, ci sono elementi che possono far pensare che alla fine non deve esserci solamente l'odio. Certo, in vita di Almirante Pajetta quelle frasi non aveva mai pronunciate, no? Certo. Però il rispetto alla fine della vita è comunque una conquista.
Beh, quello che non si è avuto quando se n'è da parte di molti quando se n'è andato Silvio Berlusconi, per esempio.
Questo è oggi. Cioè è una società imbastardita da una cultura che ha fatto strage dei rapporti di civiltà, di civile convivenza, anzi, no? E questo che è successo in morte di Berlusconi, conservo i tweet o più odiosi, sono da scrivere sul libro per come hanno trattato Berlusconi, però poi alla fine nella larga parte della società è prevalso il rispetto.
Sì.
Anche il libro di Paolo Del Debbio è qualcosa che fa emergere quel tratto tipico di cultura della libertà che ha caratterizzato uno schieramento politico. Guarda, fai caso a una cosa, certo ci sono delle eccezioni, ma è veramente complicato trovare, frugare la nostra memoria per trovare un assedio a un comizio di sinistra, cioè giovani che vanno a contestare.
Certo.
E la regola dall'altra parte.
Sì, sì, c'è questo doppio pesismo rispetto alla manifestazione del pensiero.
Io ho fatto il presidente di regione Lazio, io ho avuto difficoltà da carica istituzionale a entrare alla Sapienza. Al Papa lo hanno impedito e in questi ultimi tempi lo hanno impedito a Daniele Capezzone, a David Parenzo, a Molinari, direttore di Repubblica. È qualcosa che è inaccettabile.
Completamente. Facciamo un mini spot, ma veramente mini, e ci ritroviamo qui con Francesco Storace.
È un piacere, la radio.
Ci tocca, berlusconianamente ci tocca, no? Fai la pubblicità.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Rieccoci con Francesco Storace. Hai visto, era proprio mini, sono stato come
dire. Però dovete fare più pubblicità, ragazzi.
Ma quando abbiamo Storace
facciamo un appello.
Ah, non sarò io a oppormi, se ti vuoi fare questo appello non sarò certamente io ad oppormi
agli investitori.
Esatto. E no, senti, per come dire tentare di sviluppare un ragionamento anche sull'attualità, mi chiedevo, ma a tuo giudizio, quali sono le battaglie, come dire, che voi sostenevate in quella Roma, in quelle condizioni di estrema difficoltà, in quel clima dove a volte si rischiava la vita? Le battaglie storiche della destra che, aggiornate ovviamente, tradotte nel 2024, sono rimaste o hanno, come dire, mantenuto un legame con le battaglie dell'oggi? Ecco. Quale citeresti?
Guarda, intanto voglio dire un dato che caratterizzava noi giovani di allora, soprattutto in quella periferia, soprattutto in quella sezione. La Clarenza, pensa, noi trascorrevamo molte giornate a scrivere striscioni da affiggere poi sulle mura della città. Uno di questi era unità di generazione. Che cosa voleva dire? Era una sorta di appello. Guardate che il nemico è il sistema, non siamo né noi per voi né voi per noi. Dall'altra parte ovviamente se ne fregarono.
Se immagino.
Era cioè la voglia di pacificazione tra italiani. E questo è un tratto che ci si porta ancora oggi a ben vedere, no? Perché si vorrebbe la pacificazione. Qui viene messa in discussione anche quando si parla del 25 aprile, ma bisogna dire anche che viene messa in discussione persino la data del giorno del ricordo, febbraio, quando si celebrano i caduti delle foibe, che è stato qualcosa di orrendo e che è stato nascosto per decenni sui libri di storia. il martirio degli italiani in Istria, Fiume e Dalmazia è qualcosa che veniva negato, e ancora oggi c'è chi in occasione di quella ricorrenza continua a fare negazionismo, il che è inaccettabile.
Tra l'altro, come dire, una figura importante storica della sinistra come il presidente Violante, quando molto in ritardo rispetto a voi, ma arrivò comunque a parlare di pacificazione, e venne sostanzialmente colpito dal fuoco amico immediatamente.
Cioè, dubbio, io ero in Parlamento in quel giorno e sentì quel discorso e mi colpì tantissimo. Purtroppo non c'era ancora, e per alcuni non c'è nemmeno adesso, la maturità per poter accettare discorsi diversi rispetto a quelle che sono i loro atteggiamenti ideologici, non so definirli in maniera diversa.
Beh, questo sono. Giustamente tu l'hai citato, il 25 aprile, tra poco avremo... Ora, io faccio una previsione facile però, no? È come fare un gol ieri sera al Milan, cioè un gol molto facile. Tra pochi giorni assisteremo, come al solito festival dell'ipocrisia. Perché questo, io ti dico sinceramente, io festeggerei, diciamo, sulla carta il 25 aprile inteso come giorno di liberazione da una dittatura. Ma di solito, e secondo me quest'anno ancora di più visto quello che succede in Medio Oriente, cioè nel 25 aprile non strano ci sono in piazza le bandiere della Palestina, non le kefie, si inneggia ad Hamas sostanzialmente, tra l'altro allora i palestinesi erano alleati di Hitler, si attacca la brigata ebraica, bandiere di Che Guevara che non c'entra nulla ed era tra l'altro un assassino tra le altre cose di omosessuali. Cioè, com'è che nel 2024 io sono sicuro riassisteremo a questo circo?
Perché la battaglia, lo dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, la battaglia per l'egemonia, chi dà le carte, chi decide cosa è giusto e cosa è sbagliato. Guarda, hai citato alcuni fatti che si ripetono ogni anno, le contestazioni alla brigata ebraica, ma ci pare normale che chi ha sofferto dell'olocausto debba quasi essere messo ai margini di quel tipo di manifestazioni. Io se mi presento sono sicuro di non essere accolto con rose e fiori.
No, direi di no.
E allora che cosa c'è in quella data se non la voglia di perpetuare questa egemonia? A me sai cosa piacerebbe? Se fossi ancora in Parlamento, ma per fortuna non ci sono più, una proposta di legge per poter scrivere una frase del genere: la Repubblica Italiana si fonda su queste date. Ne metterei, ce ne sono almeno 6 o 7 che potrebbero, ora distintamente ma tutte insieme sarebbe unitariamente, si fonda sulle celebrazioni di queste date dal 25 aprile anche al 17 marzo, giorno dell'Italia, alla giornata del ricordo delle foibe, cioè tutte quelle date che hanno caratterizzato pezzi di storia nazionale. Certo. Sarebbe una legge meravigliosa. Allora sì che non diventa più divisivo, perché ciascuno porta il suo pezzo di storia al cantiere comune.
Vero.
Però non la faranno mai.
Non la faranno mai.
Ognuno ha bisogno del suo pezzo di propaganda.
Tra l'altro io aggiungerei, probabilmente anche il 18 aprile, perché il 18 aprile del 48...
Non l'ho citate tutte, se no facciamo un elenco. Però mettere insieme queste date, che non è che significa non andare a scuola quel giorno, cioè qui magari si preferirebbe, come dice Sumaoro, la legge per festeggiare il Ramadan e non quello che sono le nostre viscere, la nostra carne, il sangue dei nostri antenati.
Sì, questo secondo me si spiega, guarda, con una malattia proprio della contemporaneità. Ora, per usare un parolone che usava Roger Scruton, no? Uno dei più grandi filosofi conservatori a cavallo tra 900 e 2000, lui parlava di oicofobia, no? Che vuole dire odio di sé, banalmente, cioè odio di quello che dicevi tu, della propria casa, della propria tradizione, della propria cultura, della propria civiltà. Odio che assume tinte masochiste, perché io quando ho visto, e ci sono, e sui social imperversano foto che lo testimoniano, quando io ho visto, come dire, i membri della comunità LGBT che sfilano per Hamas,
Non se rendono conto, certo, è la sindrome di Stoccolma.
A Gaza volano dai tetti gli omosessuali, cioè li lanciano dai tetti.
Sì, sì, esattamente. Ma guardi, io ammiro molto, ti voglio dire una cosa, il coraggio che c'ha una deputata europea della Lega, che voi spesso mi pare intervistate, Silvia Sardone, no?
Certo.
Che è costretta a urlare dei suoi video contro la minaccia islamica. Non ci si rende conto in questo momento che il vero pericolo è quello per l'Occidente. L'invasione non è una battuta, ma la voglio dire con rispetto per una religione che io non professo. Però poi se quella religione diventa strumento di terrore, io ci devo stare un po' attento.
Sì.
Tant'è vero che la Sardone è sotto scorta, ma come altri esponenti politici che osano schierarsi, l'esempio che ci viene da Monfalcone, da quella sindaca coraggiosa, la CISI, ma amministrare una città che è praticamente circondata non è facile.
No, tra l'altro tutte donne minacciate, la Sardone ha avuto minacce anche ai suoi figli pesantemente, nel silenzio assordante delle femministe nostrane,
certo,
no? Impegnate a battagliare sulle desinenze.
Sì, sì. Ma d'altronde l'ipocrisia che circonda quel mondo è così.
È così, è questo. Senti, ma però tu giustamente hai scomodato all'inizio, anche citando Almirante, la necessità di combattere la battaglia culturale. A me viene da chiederti perché a destra non si è quasi mai avuto questo coraggio e come invece andrebbe combattuta? Cioè, cos'è che bisognerebbe fare da, no, per quantomeno, come dire, contrastare l'egemonia?
Guarda, il tema è il coraggio della verità, no? Le cose da dire anche se sono scomode, la capacità di far male nel pensiero perché ti costringe a riflettere. Io ammiro molto i due direttori che ho al Libero, no? Sia Sechi che Capezzone, che quando scrivono ogni volta quella penna incide sulle teste delle persone. Perché raccontano fatti che altri non hanno il coraggio di svelare. Potrei farti tanti esempi, anche riferito a temi, diciamo, che apparentemente non sono politichesi. Ne parlavo giorni fa con la presidente dell'antimafia, la Colosimo,
sì.
E ho detto, sai cosa ci vorrebbe? Il coraggio in Sicilia, ma anche in Campania, in Calabria, in Puglia, cioè nelle realtà infestate dalle bande criminali, di raccontare una ventina di storie, magari prese dagli archivi del Viminale, dal Ministero della Giustizia, di ragazzi ammazzati a 20 anni con la pistola in pugno, o di ragazzi che finiscono la loro vita in carcere all'ergastolo. Perché dico questo? Perché le mafie, com'è che attraggono i giovani? Offrendo loro potere, ricchezza, denaro in breve tempo, ma è breve anche il tempo in cui lo puoi utilizzare. Cioè devi raccontare queste storie e ci vuole coraggio, perché poi devi mettere sul libro la storia di quel mafioso, di quel camorrista, di quel 'ndranghetista e raccontare senza peli sulla lingua. Purtroppo a sinistra questa è un'operazione culturale che non faranno mai, perché sono, loro si adattano alla superficie, preferiscono costruire una trama per cui c'è un nemico dichiarato che è sempre quello di destra e occasionalmente anche qualcuno che sta sulla barricata sbagliata.
Sì, non a caso, come dire, uno di quelli che Sciascia avrebbe definito professionisti dell'antimafia, cioè Roberto Saviano, è in realtà un propagandista del banalmente corretto di sinistra, no? Non fa quella battaglia autentica che citavi tu, non la fa più da tempo.
Vedo che leggi nel pensiero, caro Giovanni.
No,
è esattamente a lui che riferivo.
ho esplicitato un non detto che era abbastanza chiaro, da leggere. Tra l'altro non scrive più nulla di rilevante dai tempi di Gomorra, e tra l'altro alcune parti di Gomorra erano copie incollate, quindi lì ci sarebbe un discorso anche sullo spessore dello scrittore, ma insomma non voglio...
Ma tu pensa che quando invece lo abbiamo visto nella serie televisiva, a me non dispiaceva affatto, perché sono un cultore del film drammatici legati alle mafie, così, però è chiaro che non è quella la realtà che rappresenti, però quella è un'operazione culturale.
Certo. Certo, indubbiamente. E senti, invece, visto che poi battaglia culturale e politica dovrebbero andare di pari passo, Secondo me le prossime, le imminenti ormai elezioni europee sono un po' particolari, no? Come dire, sono a temperatura più calda della media delle elezioni europee, perché gran parte di questo lavoro di contrasto a quest'ottica politicamente corretta, no? che appiattisce tutto su una superficie di pensiero unico, cioè passa da queste elezioni europee, no? Secondo me, perché ormai il gretinismo, cioè come dire l'ideologia green apocalittica, non la sacrosanta cura dell'ambiente, il dirigismo politicamente corretto, la lotta all'economia reale da parte di dell'oligarchia dei funzionari, cioè ormai si gioca molto a Bruxelles, no? E forse sì, la destra dovrebbe far capire che è su questo piano la cosa, no? Non è sulle singole percentuali,
allora,
dei singoli partiti.
Hai citato alcuni esempi legati proprio all'Europa e al politicamente corretto. Consentimi di fare un pezzo di questa trasmissione, un pezzo indietro, per capire cosa si intende per politicamente corretto e poi entrare a tuffo in questo tema europeo.
Giusto, la definizione anzitutto, giustissimo.
Allora, c'è stata una stagione, lo dicevo prima di sfuggita, politicamente corretto, per cui non si poteva mai parlare delle foibe. Attenzione, la legge che istituisce la giornata di ricordo delle foibe, promossa dal senatore Menia, che fece una grande battaglia portando Alleanza Nazionale a sostenerla in Parlamento e a vincerla, ma fu preceduta l'anno prima, due anni prima, da una legge regionale che facemmo nel Lazio per la giornata del ricordo, che fu quella che consentì poi al Parlamento di virare, perché la lotta era della sinistra era contro la parola foibe, cioè la legge che ricordava l'esodo va bene, ma non anche le foibe, e su questo c'era l'ostruzionismo della sinistra. Io cosa feci da Presidente di Regione? Scrissi a Ciampi, che era capo dello Stato, una lettera, ho l'onore di segnalarle che la Regione Lazio ha approvato questa norma e la descrissi. Ciampi mi risponde con una lettera pubblica in cui disse: la memoria dell'esodo e delle foibe vanno custodite nella Repubblica, una cosa del genere. Violante, che mi sembra fosse allora caduto, PD si arrese, finì l'ostruzionismo d'incanto sulla parola foibe, perché c'era stato il capo dello Stato che aveva dato una picconata a quel tipo di cultura che negava le foibe. Cioè era stata una battaglia della destra che aveva influito nella società e nelle istituzioni. La stessa cosa va fatta ora con riguardo all'Europa. L'Europa che cos'è? È stata una speranza per tanti anni. Oggi cresce sempre di più il disincanto, la sfiducia, tanto è vero che si teme l'astensionismo anche in questo caso, anche se purtroppo sta diventando una tendenza. Perché o non si decide o quando si decide contro i popoli. La von der Leyen ha rappresentato questa stagione nel peggiore dei modi possibili. Il Green, la Cina, la casa, l'automobile, se mettiamo insieme tutte queste parole viene fuori un quadro orrendo. Ecco perché non ci può essere esitazione nel dire prima delle elezioni che per la von der Leyen non ci può essere futuro alla guida dell'Europa. Qui va bene Salvini.
Non c'è dubbio.
E mi dispiace dirlo, fa male la Meloni a dire ma ci pensiamo dopo le elezioni. No. Se vuoi la cultura del premierato in Italia, per cui dici alle elezioni prima con chi vuoi governare, perché è giusto così, anche in Europa non puoi aspettare il voto, devi dire prima cosa vuoi fare.
Certo, forse soprattutto in Europa, alla luce di quanto
certo,
abbiamo detto.
Perché altrimenti c'è il grande inganno perpetuato per chissà quanti altri anni ai danni degli italiani, oltre che degli europei, ma qui noi dobbiamo pensare anzitutto a quel pezzo d'Italia in più che ci vuole un'Europa che deve contare di meno.
Non c'è dubbio.
Quasi rischia di dare l'esercito in mano all'Europa, la legislazione fiscale in mano all'Europa, noi siamo impazziti. E quando parliamo di sovranità bisogna sapere di che si parla.
Certo, sì, diciamo che una grande conservatrice come la signora Thatcher, no, urlò tre no al processo forzato di unificazione europea e soprattutto al centralismo europeo. Ecco, come dire, forse se ci si definisce conservatori, a maggior ragione va ripresa quella lezione, no?
Certo.
E, senti, volevo chiudere con te con una, diciamo, domanda più...
Già chiudiamo, questa è censura.
Ah, hai ragione, ormai mi sto allineando anch'io. Ormai vedi che è una sorta di autocensura involontaria, ma siamo proprio in Orwell, in pieno Orwell.
Esatto.
No, facciamo che io ti faccio questa domanda, poi se vogliamo parlare d'altro possiamo anche andare avanti.
No, ma figuriamoci.
No, a parte gli scherzi. Come dire, ti manca la politica attiva in prima persona o ti dobbiamo considerare ormai definitivamente acquisito nella trincea del giornalismo, del commento e del, no?
Allora, diciamo tornato nella trincea del
giusto,
giornalismo.
Giusto, vero.
Ho cominciato questo mestiere, lo cominciai da giovane redattore al Secolo d'Italia, superai brillantemente l'esame professionale, quando tenni l'esame di diventare professionista. Durò 5 minuti il mio esame, ne sono molto orgoglioso ancora oggi, parliamo di 30 e passa anni fa, ormai è una vita. Poi ho avuto una parentesi politica, perché sono stato poi io solo 8 anni in Parlamento, non è che sono stato come molti pensano chi da quanti decenni, il resto l'ho fatto in questo caso nella vera trincea, quella locale, tra regione, comune, insomma sono andato a cercare i voti uno per uno. Però poi sono contento di essere ritornato al mio amore, al mestiere del giornalista, perché comunque racconti, scrivi, tenti di aprire spazi culturali, elementi delle persone, e credo che insomma non ci sia necessità di stare in Parlamento per fare politica, anche perché purtroppo poi ti vai a confondere anche con personaggi che è sempre meglio non frequentare, e mi riferisco ad alcuni, non a tutti ovviamente, ci mancherebbe altro. E allora si può dare un contributo alla crescita del proprio paese, soprattutto scrivendo e raccontando. Non c'ho la... Ecco, a me fa ridere, no? Più è stato da racconto. Spesso mi capita di essere invitato da Florista di martedì, no?
Certo, certo.
E una cosa fatta ovviamente senza raccomandazioni, forse per simpatia o per riconoscimento professionale, e sui social ho aiutato, ma perché devi andare lì? Perché mi piace giocare anche in trasferta, cioè con Radio Libertà non c'hai paura di trappole,
no, certo, quello
lì può essere la costante, però è anche bello combattere su un ring avverso.
Anche perché se no la battaglia culturale, se ci limitiamo a cantarcela tra noi, che è importante,
che
ma
non è male, no. Ogni tanto anzi, rivendicare proprio la dice anche tra di noi,
no anzi certo. Però diciamo che anche affondare nel campo altrui, però qui stiamo scivolando verso metafore calcistiche, io avevo giurato di non parlarne.
Ma vuoi togliermi questa soddisfazione?
No, hai ragione, anzi sei stato ancora un signore, via. Senti, ti ringrazio molto di essere stato ai nostri microfoni e ti auguro un
grazie,
buon lavoro.
Complimenti sempre per il vostro lavoro.
Grazie mille a te, a presto.
Buona giornata.
Ciao, ciao Francesco.
Ciao.
Avete ascoltato Parlando Liberamente.